Antonello Valentini. Ciao Antonello.
Ciao, buonasera, grazie dell'invito, eccomi qui.
Come ti ho rubato un po' di minuti al tennis, o sbaglio?
Eh sì, infatti.
Ti lascio, guarda.
La visione del mio sport preferito.
Esatto, di là, guarda, ti mollo subito, vai tranquillo. Allora, non so se tu abbia letto, sicuramente tu credo che abbia seguito il calendario, se vuoi dare un primo giudizio, no? Tra l'altro quest'anno non ci sarà pausa durante le feste natalizie, vai.
Sì, ma sai, ti dico la verità, io non, questo è un discorso che mi appassiona poco, perché il calendario è quello che viene fuori dal computer, prima o poi devi incontrare tutte, certo. dico una cosa banale, ho visto che alla terza giornata c'è Inter-Juventus, quindi vuol dire non darei troppa importanza al calendario. Certo, il problema vero secondo me per l'Inter e soprattutto ma anche per Juventus è di recuperare le forze, visto che saranno impegnati anche, oltre che alcuni giocatori in nazionale, poi saranno impegnati nel mondiale per club. Il vero problema è quello, perché da anni ormai i medici, i fisioterapisti, i preparatori atletici, tutti sostengono che si gioca troppo, che il rischio di infortuni sale, però la UEFA da una parte con l'allargamento della Champions, la FIFA dall'altra con l'invenzione del mondiale per club, continuano ad aumentare il numero delle partite. Il problema vero sono i soldi, è inutile che ci giriamo attorno.
Sì,
allora
sì.
O i giocatori prendono una posizione sapendo però di dover rinunciare anche loro a dei soldi e quindi le società si adeguano, oppure è bene stare zitti e fare buon viso al cattivo gioco, perché mi pare che convenga a tutti poi intascare qualche euro in più.
Esatto.
Non si tratta di qualche euro.
Non c'è dubbio. Antonello, dal tuo osservatorio esterno, quindi super partes, ti vorrevo chiedere un giudizio su questo momento della Juventus, no? Che in realtà è iniziato anche nel corso della passata stagione, prima l'esonero di Motta, secondo me tardivo, poi l'addio di Giuntoli, ora è arrivato questo manager francese Comolli, Chiellini, come sapevamo, che tu credo conosca molto bene, è stato tra virgolette promosso all'area sportiva, si attende di prendere un direttore sportivo, Tudor sembra che sia confermato. Mi dai un giudizio su questo momento della Juventus tra società, allenatore e magari anche costruzione della squadra, che come dici tu a questo mondiale per club forse intraccia un po' i lavori?
Ma sai, io ho sempre pensato che la Juventus dovesse mettere mano innanzitutto alla struttura organizzativa della società, perché senza una grande società non c'è una grande squadra. Penso che la proprietà con l'arrivo di Comolli abbia dato un segnale preciso, e soprattutto con tu la chiami promozione, io vi dico il rilancio, la rivalutazione, lo sfruttamento nel senso migliore del termine di uno come Giorgio Chiellini, cosa che io auspicavo da tanto tempo, e che certamente è un uomo di spogliatoio, di collegamento, di grande prestigio personale, di carisma, di rapporti anche a livello internazionale, cioè quello che serviva alla Juventus. Finalmente la proprietà ci è arrivata, perché ce l'aveva in casa ormai da parecchio tempo, e finora secondo me Chiellini è stato sottoutilizzato. Adesso speriamo che cambi registro. Ho sentito parlare di Massara come
forse sì,
il nuovo direttore sportivo, vedremo, con Chiellini potrebbero formare un tandem assolutamente vincente per quanto riguarda l'area tecnica. Non ritengo assolutamente che Tudor sia un ripiego. Tudor secondo me ha fatto benissimo nel finale di stagione, ha rivitalizzato una squadra abbastanza demotivata e soprattutto sbrindellata, un po' lacerata anche al suo interno. È stato molto bravo secondo me. Ho apprezzato anche quando ha detto dopo la fine del campionato: voglio sapere prima di partire per il mondiale per club se sono o non sono l'allenatore della Juventus per il prossimo campionato. Io credo, ripeto, che non sia una soluzione di ripiego, ma che Tudor, che ha il sangue a strisce bianco-nere, si sia meritato ampiamente questa riconferma. E penso che farà bene, perché è un uomo di campo, ma uno che è molto realista nelle cose, non senza fare lo scienziato come fanno alcuni.
Beh,
è un uomo molto pragmatico, che ha ridato anima, cuore e come motivazioni a questa squadra. Poi ovviamente c'è il mercato da fare,
certo.
Lui stesso ha sempre detto che ci vogliono almeno 3-4 elementi all'altezza di una società e di una squadra come la Juventus, per le ambizioni che la Juventus ha il dovere di coltivare, naturalmente, a cominciare dalla Champions League. Vedremo, girano tanti nomi, ho visto ieri sera un Conceição in grande spolvero, l'altra sera meglio, con il Portogallo. Ho letto che Kelly è stato riscattato, ho letto che si sta trattando per Colomuani e Veiga. Senso, queste sono cose che poi passano attraverso la società, ma anche attraverso il parere dell'allenatore. Certamente lì davanti bisogna, secondo me, rilanciare e puntare su persone, su giocatori come Ildiz, che è giovane, lo stesso con Sau, cioè, è del 2002, quindi un ragazzo ancora giovane che può dare tanto. Colomuani penso che abbia fatto bene, non so se ci sarà una cessione di Vlahovic, che secondo me sarebbe bene a cambiare aria anche per trovare nuovi stimoli, nuove motivazioni, e soprattutto dietro c'è da recuperare un giocatore di altissimo livello come Bremer, che quest'anno è mancato del tutto e si è visto in difesa, qualche difficoltà si è vista.
Prima hai detto, Antonello, con l'arrivo di Comolli la proprietà ha dato un segnale, quale secondo te?
È un segnale che vuole finalmente come dire, riorganizzare la società in termini professionali, perché vuol dire finora secondo me è mancato proprio questo, e pur avendo, ripeto, Chiellini in casa, non ho capito perché non lo hanno rilanciato e utilizzato prima in un ruolo che Chiellini può certamente coprire a beneficio della squadra, dei giocatori, nel rapporto con i giocatori, come uomo spogliatoio. Ecco, questo io non vedi, il problema della dirigenza secondo me in una grande società non è che il presidente deve conoscere il 4-4-2 o il 4-3-3 o le marcature o occuparsi di queste cose, però deve, come dire, organizzare una struttura societaria che invece queste cose le conosca, e finora mi sa che la Juventus si era mossa in questo senso in maniera insufficiente per quello che la Juventus rappresenta, per quello che muove, per le soddisfazioni che deve dare ai suoi tifosi sparsi non solo in Italia ma in tutto il mondo, voglio dire. Spero che queste decisioni della proprietà vadano in questa direzione finalmente.
Eh sì, credo proprio di sì. Giustamente dici, Tudor, quindi sei sicuro quindi che resti? Perché ti dico, il contratto prevedeva, diciamo così, la conferma automatica in caso di qualificazione in Champions League, cosa avvenuta, ma la Juventus in questo contratto ha inserito una clausola in base alla quale entro il 30 luglio, volendo, può rescindere unilateralmente pagando una penale. Perché la Juventus, tu insomma sei stato anche capo ufficio stampa della Federcalcio, poi direttore generale, perché secondo te la Juventus, io credo che la Juventus debba farlo un comunicato, con il quale aspetta, ti faccio la domanda, aggiungo un comunicato in cui chiarisce che sarà tutor anche dopo il Mondiale per Club, cioè la prossima stagione, perché secondo me, e volevo sapere il tuo parere, è come se partisse, anche per quello che abbiamo visto, perché la Juventus sta per riprendere Conte, sono usciti altri nomi, è come se partisse, non dico precario, però non con la fiducia totale, non so se tu la pensi così, eh.
Ah, può darsi che sia vero questo, però io credo che invece Tudor meriti fiducia. Adesso tu mi hai confermato che la Juventus è stata sulle tracce di Antonio Conte. Abbiamo assistito in queste ultime settimane a delle novità senza precedenti, cioè a due grandi allenatori. Conte che rinuncia al ritorno alla Juventus, evidentemente avrà avuto ampie garanzie da De Laurentiis sulla campagna acquisti e sul potenziamento del Napoli, ma addirittura anche un allenatore come Fabregas che rinuncia all'Inter. Prima davanti alla porta della Juventus o dell'Inter c'era la figa degli allenatori.
È vero.
Adesso queste sono due cose che a me mi hanno lasciato abbastanza perplesso. Ma detto questo, io penso che la Juventus abbia il diritto certamente di fare le sue valutazioni, ma anche il dovere della massima trasparenza, della massima chiarezza nei confronti di Tudor, ma nei confronti dei giocatori, della squadra. Sì, e credo che sia giusto che prenda le sue decisioni al più presto possibile, certo, comunicandole in maniera molto schietta, molto serena anche all'esterno. Chiudersi alla Confinassa o in sede non è nello stile di una grande squadra, di una grande
società come la Juventus. Le ultime due te le faccio inevitabilmente sulla nazionale, che questa sera scenderà in campo contro la Norvegia.
Fa meno di un'ora praticamente.
Esattamente. Ti chiedo onestamente, Antonello, visto che insomma siamo reduci da due mancate qualificazioni mondiali, Hai un po' di timore che la nazionale, oddio, possa incorrere nel terzo fallimento, tra virgolette?
Senti, non ci voglio neanche pensare, ti dico francamente, il timore c'è, è ovvio, perché bisogna giocare e vincere partite, ma non ci voglio neanche pensare, perché fallire per la terza volta la qualificazione a un campionato del mondo 2018-2022 e adesso 2026 sarebbe un disastro, non soltanto per la nazionale o per la federazione, sarebbe un disastro per il calcio italiano, per il movimento sportivo italiano in più in generale. Quindi bisogna, come dire, stare un po' più vicini a questa nazionale, e alcuni episodi, alcune vicende degli ultimi giorni non mi sono piaciute per niente.
E infatti, detto questo, andremo anche a quell'ultima, la telefono su quel discorso,
ecco,
lì
dire, non mi sono piaciute per niente. Però io credo che il compito principale di Spalletti in questa ripartenza tra Oslo e Reggio Emilia, dove incontreremo la Moldova, sia quello di ricreare all'interno del gruppo un clima di entusiasmo, di autostima, di convinzione, perché arrivano dei giocatori, alcuni esaltati dalle vittorie e dai successi recenti, come Donnarumma in Champions, come i giocatori del Napoli, altri delusissimi come quelli dell'Inter, altri che hanno fatto una stagione salvata per miracolo alla fine, come la Juventus. Quindi bisogna che Spalletti, da buon psicologo, oltre che ottimo allenatore, tenga conto di tutte queste, degli umori della squadra, perché la squadra, voglio dire, non è certamente l'assenza di uno, di due o di tre che può incidere, quello per certo. Carità, avere dentro Locatelli, avere dentro Ken è meglio che non averli, per carità, dico una cosa banalissima, però non è questo il problema è andare in campo con la convinzione, con l'orgoglio e con il pensiero alla qualificazione che non si può mancare.
Esatto, e l'ultima non posso non fartela, l'hai accennato tu, ti era mai successo? Allora ci riferiamo ovviamente alla rinuncia di Acerbi alla chiamata di Spalletti. Se ti era mai successo, che cosa ne pensi? Cioè, come giudichi questa? Io non l'avevo mai vista in vita mia questa cosa.
Ma guarda, io voglio essere, come sempre, mi sforzo di essere schietto e di dirla in maniera serena, ma con molta franchezza. Allora, posso anche capire che un giocatore a fine stagione possa avvertire stanchezza, non abbia grandi motivazioni, che voglia tirare il fiato, perché Acerbi non è neanche un ragazzino. Però questa è una scelta che si può anche, come dire, se non condividere, accettare. Quello che è inaccettabile, secondo me, è il comportamento tenuto da Acerbi. Le qualificazioni sono state diramate il 26 di maggio. Acerbi ha scritto un SMS a Spalletti il 1° di giugno. Nei giorni intercorsi tra il 26 di maggio e il 1° giugno, una persona educata, e non voglio dire di più, alza il telefono, parla al telefono con Spalletti e non si rifugia dietro un SMS o un messaggio di WhatsApp come è stato fatto. Questo lo ritengo veramente inaccettabile, perché poco rispettoso della nazionale, di Spalletti e dei compagni. E mi meraviglia molto che questo sia avvenuto a un calciatore dell'Inter, una società che ha come presidente Beppe Marotta, grande uomo di sport, che è anche consigliere federale. Allora, certe poi certe difese o certi atteggiamenti assolutori o certe difese un po' equivoche e pelose che ho letto in questi giorni, sia da dirigenti calcistici che da qualche nostro collega giornalista, a me non sono piaciute affatto. Il comportamento di Acerbi lo ritengo inaccettabile. La scelta di rinunciare alla nazionale poteva essere, come dire, gestita meglio in un colloquio franco e aperto con il commissario tecnico.
Esatto. Antonello, grazie mille, ti lascio al tuo tennis, buon tutto, grazie.
Grazie a
un
voi,
abbraccio.
Buona serata,
grazie, ciao. Antonello Valentini.